E ora parliamo su Radio Fly dell'astronomia nell'arte. Questo è il titolo di un pomeriggio che è stato organizzato al Castello di Poppi dal Planetario del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in programma sabato alle 17.30, un incontro con il dottor Emiliano Ricci, che è astrofisico e collaboratore delle riviste Airone e Le Scienze, autore di diverse pubblicazioni divulgative sia di fisica che di astronomia. Io ringrazio il dottor Emiliano Ricci, che è in collegamento audio e video con noi. Buongiorno, benvenuto
buongiorno.
Su
buongiorno
Radio
a
Fly.
Me, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno, grazie dell'invito.
Dottor Ricci, in che modo l'osservazione del cielo ha influenzato le rappresentazioni artistiche nel corso dei secoli?
Beh, allora, la domanda è articolata ed è molto complessa, perché ovviamente ogni cultura, ogni civiltà in ogni tempo ha tratto ispirazione dall'osservazione del cielo per le proprie rappresentazioni. Basti pensare al disegno del calendario Maya, alle piramidi d'Egitto e cose di questo tipo. Nella mia conferenza io mi limiterò naturalmente a un periodo minore, quindi farò gli ultimi 1000 anni di storia, e saranno gli ultimi 1000 anni di storia occidentale, perché se dovessimo parlare anche delle rappresentazioni della cultura cinese, della cultura giapponese, di quella indiana, andremmo ovviamente a toccare temi e periodi che ci prenderebbero non 2 ore di conferenza, ma richiederebbero settimane di discussione. Sì. Quindi assolutamente, soprattutto l'osservazione del sole e della luna, ma non solo.
Ci sono delle rappresentazioni artistiche cui è più legato rispetto ad altre che illustrerà in questo appuntamento?
Sì, ce n'è una in particolare che è veramente importante. Ora siamo ancora a ottobre, però siamo ovviamente in avvicinamento al Natale, no? E tutti sappiamo che sopra la capannuccia, sopra la grotta di Betlemme, mettiamo una cometa, questa famosa stella cometa. Allora, questa stella cometa trae ispirazione da una famosa opera di Giotto, addirittura di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni. Nella Cappella degli Scrovegni Giotto, fra il 1304 e il 1305, dipinse tutto un ciclo di opere sulla vita di Gesù, sulla vita dei santi, e una di queste opere è l'Adorazione dei Magi. In questa Adorazione dei Magi Giotto fa la primissima rappresentazione naturalistica di una cometa. Quindi noi vediamo nella cappella degli Scrovegni questa cometa, che mentre prima le comete erano rappresentate in maniera strana, in maniera simbolica, Giotto la dipinge per come la vede, perché nel 1301 Giotto vide passare la cometa di Halley. Ovviamente all'epoca non si chiamava cometa di Halley, perché Halley doveva ancora nascere, fare i suoi calcoli e scoprire che quella cometa era quella che poi prese il suo nome, ma sappiamo che il passaggio del 1301 fu un passaggio importante di questa cometa e fu osservabile anche in Europa, e Giotto la vide così bene che poi qualche anno dopo decise di rappresentarla nella direzione dei Magi. Quindi quando noi mettiamo la stella cometa sopra l'albero di Natale o sopra la capannuccia, ci ispiriamo a un dipinto di Giotto, che però fra l'altro fece una cosa strana, perché se uno va a ripescare dove si parla di questa stella dei Magi, si scopre che l'unico Vangelo che ne parla è quello di Matteo. Ma Matteo non parla di cometa, parla di stella. Dice il paragrafetto si intitola proprio La stella dei Magi. E c'è stato un altro grande astronomo che ha cercato di capire quale fosse questa stella, che fenomeno astronomico fosse accaduto che avesse poi potuto guidare i Magi in questa ricerca della natività. E questo grande astronomo fu Keplero, il quale vide durante la sua vita una congiunzione importantissima di pianeti di Giove e Saturno. Ovviamente nell'antichità tutti i pianeti, tutte le stelle e le costellazioni avevano un valore simbolico oltre che scientifico, che quello che abbiamo, che era per noi. E Giove e Saturno, questa congiunzione di Giove e Saturno, per pura coincidenza si avrà anche quest'anno, il 21 di dicembre. Quindi è proprio un fenomeno astronomico pazzesco, rarissimo, che per l'appunto nel 2020 si riverifica nella stessa maniera in cui lo vide Keplero.
Bene, quindi questo è già un appuntamento che noi possiamo dare ai nostri ascoltatori. Ci sono altri fenomeni astronomici che ci offrirà il cielo di questo mese e appunto poi anche dei prossimi?
Sì, assolutamente. Allora, intanto quando il cielo è sereno voi vedete un pallino arancione intensissimo in cielo in direzione sud, quello è il pianeta Marte. Questo è il momento migliore per osservarlo. È passato da poco alla minore distanza dalla Terra, come si dice astronomicamente in opposizione al Sole, perché quindi è completamente illuminato, e quindi anche con un piccolo binocolo, preferibilmente con un telescopio anche amatoriale, Marte è il pianeta da osservare in questo momento. Però al tramonto sono ancora osservabili sempre, abbastanza agevolmente, altri due pianeti, che sono Giove e Saturno, che sono quelli che si rincorreranno nei prossimi mesi per arrivare alla congiunzione di cui vi parlavo prima del 21 di dicembre. L'altra cosa che è bello osservare nel periodo autunnale, in particolare in ottobre, novembre e così via, questo è il periodo migliore per cercare di osservare la galassia di Andromeda. La galassia di Andromeda è un oggetto celeste importantissimo, è la galassia più vicina a noi, la nostra sorella, diciamo, la nostra sorella galassia, e in cieli estremamente bui la galassia di Andromeda è addirittura visibile a occhio nudo, il che la fa essere l'oggetto più distante dell'universo che i nostri occhi possano vedere, distante quasi 3 milioni di anni luce, i nostri occhi possono vedere un oggetto di questo tipo. Quindi questo è un momento buono.
Il cielo davvero ci offre degli spettacoli molto affascinanti, ma secondo lei, dottor Ricci, noi non abbiamo perso un po' l'abitudine ad alzare gli occhi al cielo? Non ha perso la volta celeste un po' della sua attrazione che invece aveva, come ci ricordava nei tempi passati?
Sì, purtroppo sì, è uno dei problemi più grossi che ha causato questa perdita di nostra sensibilità nei confronti del cielo è l'inquinamento luminoso, ovvero il fatto che la maggior parte della popolazione del mondo sta nelle città. E le città hanno l'illuminazione artificiale, se non è realizzata, progettata bene, proietta molta parte della radiazione verso l'alto invece verso il basso, dove dovrebbe illuminare, e questo impedisce dall'interno delle città di osservare il cielo. Se basta uscire, io sto a Firenze, basta andare un po' 5 km, 10 km in campagna e il cielo comincia a riacquistare la propria rilevanza. Il problema è che molti di noi stiamo all'interno di ambienti, nelle città, in paesi comunque illuminati artificialmente male, perché non è detto che l'illuminazione artificiale sia un aspetto negativo. Io ho esperienza di alcune città, anche in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti, dove questa sensibilità è nata un po' prima, di città anche grandi come Tucson di 700.000 abitanti, dal cui centro città si vede ancora la Via Lattea, quindi perché l'illuminazione è stata progettata in maniera tale da non disturbare il cielo. Quindi è assolutamente sì, è uno dei problemi è questo, purtroppo.
Di contro però ogni fenomeno astronomico ce lo ritroviamo senz'altro sul web. I social e l'utilizzo appunto del web hanno un po' cambiato anche la comunicazione anche scientifica di questi fenomeni.
Sì, per fortuna diciamo, questi strumenti hanno permesso una maggiore diffusione, no? Un ampliamento della platea, prima sarebbe rimasta, come dire, limitata alla partecipazione alla conferenza, appunto alla lettura dell'articolo di giornale, mentre adesso soprattutto con i social media si riesce a raggiungere un pubblico più ampio e addirittura diversificato dal punto di vista dell'età, no? Sto pensando, che so, a una bella foto astronomica pubblicata su Instagram che va a toccare, come dire, un pubblico di adolescenti anche, quindi questo è sicuramente un vantaggio. Dall'altro si ha il rischio, purtroppo, come per tutte le cose, non solo per l'astronomia, che giri anche un po' di spazzatura, un po' di informazione non verificata, e che quindi girino anche bufale riguardo all'astronomia, tipo che so, l'asteroide che ci cadrà sulla testa, il pianeta Nibiru che creerà delle inondazioni, alluvioni tipo 2012, appunto la fine del mondo e cose di questo tipo. Però diciamo, consideriamo il bicchiere mezzo pieno e vediamo che effettivamente la diffusione attraverso i social ha permesso di raggiungere e ampliare la platea degli appassionati d'astronomia.
I fenomeni di cui ci ha parlato e di cui noi abbiamo preso nota per questi per il cielo di ottobre e dei prossimi mesi, ma c'è un posto, un luogo? Lei sabato sarà in un luogo bellissimo e ovviamente meraviglioso, sarà da lì osservare il cielo, ma c'è un posto in Toscana migliore, certo, di altri per osservare,
sì,
il cielo?
Assolutamente sì. Allora, dovete sapere che la Toscana è, dopo la Sardegna, la regione che ha il cielo, alcune aree di cielo più buie di tutta l'Italia. Ovviamente non è la regione più buia, perché se si considera la piana che va da Firenze fino a Pisa, l'inclinamento luminoso lì è devastante. Però le due aree più importanti sono, una, l'isola del Giglio, che non è comoda da raggiungere in questo periodo, però soprattutto la parte centrale nascosta dalle luci dei due paesi che stanno ovviamente all'estremità dell'isola, e invece nel continente abbiamo il Monte Amiata. L'area del Monte Amiata, soprattutto la sponda dell'Amiata Grossetano, è una zona con il cielo molto pulito, molto limpido, tant'è che molto spesso astrofili, quindi appassionati di astronomia, organizzano quelli che vengono chiamati star party, no? Le feste del cielo, si va con telescopi, con il camper, si dorme lì e si osserva il cielo per tutta la notte, per tutto il tempo che abbiamo a disposizione. E il Monte Amiata è una delle zone ancora rimaste abbastanza pulite e limpide come il cielo per andare a osservare.
E speriamo che resti così, ecco, anche perché...
Sì, sì. Però aggiungo anche che comunque il Casentino, in media, rispetto a tutto il resto della Toscana, rimane una zona abbastanza buona per l'osservazione del cielo.
Io ringrazio il dottor Emiliano Ricci di essere stato con noi questa mattina. Ricordo ai nostri ascoltatori l'appuntamento L'astronomia nell'arte sabato alle 17:30 al Castello di Poppi. Per le prenotazioni potete contattare l'ufficio promozione parco prenotazioni, perché insomma tutti gli eventi, sappiamo, in questo periodo di emergenza sanitaria meglio prenotarsi per limitare le presenze. Grazie ancora, dottor
Grazie
Ricci.
A voi.
A presto.